Buonasera, buonasera e benvenuti alla sera che inaugura la nuova stagione di Live Pop nell'auditorium Demetrio Stratos. Giulio, tieni pure gli shadows in sottofondo che li utilizziamo per questa velocissima presentazione. Tutti i giovedì nell'auditorium, così come facciamo da qualche anno, con una serie di ospiti estremamente eterogenei e diversi un giovedì dall'altro. Siamo orgogliosi questa sera di iniziare la nuova stagione in compagnia di Pietruccio Montalbetti, che tutti conosciamo come fondatore e storico leader dei Dick Dick, che è qua sul nostro palco. Benvenuto Pietruccio.
Grazie, benvenuti a tutti voi.
E abbiamo non a caso incominciato con gli Shadows, uno perché ho sempre sognato di iniziare una trasmissione con gli Shadows in sottofondo, due perché la prima cosa che ti chiedo è vero che tutto è incominciato anche per via di questa canzone che tu amavi tanto?
Sì, perché la chitarra, tu sai suonare la chitarra, sai Apache degli Shadows, allora vuol dire che sapevi una chitarra suonare. Era un pezzo che abbiamo amato tutti in quell'epoca lì, è veramente una cosa fantastica.
È vero che più che il musicista, il tuo desiderio primogenio era di fare l'esploratore?
Difatti io da bambino ho sognato di fare, quando ero abitato, finita la guerra, mia madre mi ha raccontato, noi abitavamo in via Stendhal, da via Stendhal in poi c'era tutta la campagna. Il fiume di Milano, sapete che è l'Olona, no? È abitato. Mia mamma mi ha detto che, le mamme una volta, ha detto guarda che Pietruccio se n'è andato, mi ero rincorso, io non me lo ricordo. E mi ha detto dove c'era un sacco, mi ha detto dove vai andare, vado a vedere il mondo. E poi questa cosa qua mi è rimasta dentro, ho fatto 5 anni di collegio, ho cominciato a leggere delle cose, fantasticare Africa, queste cose qua, e dopo il primo milione di dischi ho raggruppato il mio gruppo, gli ho detto ragazzi io a mese di gennaio non ci sono, dove vai non lo so, ho preso un sacco, il primo viaggio l'ho fatto nello Yucatan. Sono sceso anche in una piramide a vedere il sarcofago del re Pakal. E da lì in poi ho fatto Perù, Ecuador, Venezuela, Bolivia, ho scalato a 70 anni di 7000 metri della Concagua, ho attraversato 3 volte il Sahara con i Tuareg, poi sono stato in India, in Pakistan, insomma tutti gli anni vado.
Sì, però Pietruccio, c'è un qualche cosa, sporca la tua fedina penale, in tutti questi viaggi è vero che non sei mai stato all'isola di Wight?
Mai stato, neanche in California.
Neanche in California, lei solo sognata.
Ma non ho intenzione di andarci proprio, né un posto, né la mia figura. No, io vado nei posti dove non va il turista, dove fuori da e mi rendo conto, mi sono reso conto che dove c'è il denaro c'è la corruzione. Io ho vissuto con gli indios Ivaros, quelli che tagliano le teste, ma non così, con i Pierroa, Aucas, Baniva. E loro sono molto più ecologisti di noi, rispettano la natura, noi no, noi stiamo andando molto male con questa cosa dell'inquinamento.
Noi abbiamo beccato quest'oggi al pomeriggio un tuo amico, un tuo collega, Ricky Gianco, che ha voluto mandarti un saluto.
Grazie.
Gli sarebbe piaciuto finire questa sera un salto, ma aveva un impegno pregresso, e ci ascoltiamo quello che ci ha detto Ricky.
Ti dirò che lui si ricorda di un Ricky San, S-A-N-N,
sì.
Che è il cognome mio anagrafico, per cui era proprio all'inizio, e abitavamo nella stessa zona, il quadrilatero via Fop, via Stendhal, che tutti chiamano, se qualcuno ti chiedesse, avessi chiesto, scusi, via Stendhal, non lo sapevano. Dovevano dire via Stendhal.
A Stendhal, certo.
Via Stendhal. Io già facevo gli spettacoli per così da dilettante. Sì, c'erano anche Cocchi Pozzoni nella stessa zona, Borio Vadia, tutti, era un gruppo piuttosto. E a un certo punto io ho chiesto loro se volevano suonare con me, perché pensavo di fare una band, una prima band. E tra l'altro questa cosa mi piace dirla, perché non so perché, ma hanno adesso tutti quasi sempre dicono: ah sì, quando tu eri il chitarrista dei Dig Dig. No, io non sono mai stato il chitarrista dei Dig Dig, ma di nessuno, devo dire. E poi siamo rimasti molto amici. Io conoscevo anche il fratello di Pinuccio, che purtroppo se n'è andata. Era già anni fa.
Ricky, un'ultimissima cosa: dovessi scegliere una tra le canzoni dei Dig Dig, che cosa opteresti?
Io opterei per una canzone che avevo scritto io e Pieretti, che purtroppo non ha, che loro volevano farla, ma non l'hanno fatta perché nel frattempo il pezzo è stato rubato.
Di che cosa si tratta?
Sto parlando di Questo piccolo grande amore.
Ah, Questo piccolo grande amore?
Certo, perché noi avevamo fatto un pezzo che aveva l'inciso che faceva pararararara.
Esattamente, Questo piccolo grande amore, certo.
Sì, sì, uguale. Vabbè, però
è andato per altri lidi.
Che poi non era un plagio, era un furto. Perché venne su, ha preso un provino, che è quello che avevano sentito i Dig Dig, una sola volta, ma loro hanno detto: oh, sì, sì, okay, questo lo facciamo noi, questo lo facciamo noi. Vabbè.
E vabbè, è andata così, è andata
è
così.
È andata così, è andata così.
Ricky, noi ti ringraziamo e poi ci vediamo con calma una sera dal vivo.
Molto volentieri, e tanti auguri anche a Dig Dig
e a Petruccio. Stendhal, non Stendhal, Stendhal, dice, così Stendhal, andava chiamato, Stendhal. Una via dove appunto oltre a Ricky, come abbiamo sentito, c'era anche Cocchi Ponzoni, altro tuo grande amico, insomma una Milano di quelle di una volta, diversa dalla Milano dei grattacieli di oggi per tanti motivi. E qua sul palco, lo dico a chi è nell'auditorium dei Metro Stratos, c'è anche un altro ospite, Alberto Alfano, un collega di Radio Italia che ringraziamo per essere con noi.
Grazie a voi.
Al quale chiedo magari di intervenire ogni tanto. Lui ha degli estratti del libro di Pietruccio, ne ha scritti più di uno e in cantiere ne ha già altri tre. Il libro si chiama Storia di due amici e dei Dig Dig, edito da Minerva. E hai una paginetta dedicata proprio a Milano.
Si parlava proprio di Milano, quindi ci sta pennello. Parliamo della Milano degli anni 60. Milano negli anni 60 non era la città senza sonno che è oggi. Le abitudini erano diverse e passata la mezzanotte non c'era nessuno in giro e niente da fare. C'erano però i concerti, la musica dal vivo nei pub e c'era il Palalido, che allora era il tempio di questi eventi. Con Lucio ci si rifugiava lì ogni qualvolta ce n'era la possibilità. Ricordo di aver assistito a diverse esibizioni in sua compagnia e anche a diversi aneddoti buffi. A Lucio, per esempio, non piaceva come suonava Carlos Santana. Non saprei dire il perché. Non lo trovava gradevole. Così una sera lo trascinai al suo concerto grazie a un paio di biglietti omaggio avuti da un amico. Lui cominciò a lamentarsi e a esprimere chiaramente il suo dissenso in mezzo a una folla osannante. Io ero in un imbarazzo totale, con gli altri intervenuti che ci guardavano storto per il suo rumoreggiare. Ma lui era esattamente questo. Schietto, deciso, incapace di fingere. Se una cosa non gli andava a genio, era praticamente impossibile non accorgersene.
Grazie, allora, grazie. Tra l'altro Pietruccio è anche armato una chitarra e un'armonica, quando vuoi magari
sì,
ci accenni.
Ma poco,
sì,
accenno,
sì, ma giusto, giusto per dare un po' di ritmo. Per esempio, vediamo quanto ci mettiamo a riconoscere quello che vai ad accennarci adesso.
Faccio dei piccoli accenni.
Sì, 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 un accenno.
Ad esempio questa qua. Facciamo. Cielo grigio su, foglie gialle giù, cerco un po' di blu, dove il blu non c'è. Se lei non mi aspettasse, e va avanti così.
E va avanti diciamo così, e si sono alzate un po' di mani in sala, di chi l'ho riconosciuta, l'ho riconosciuta. Beh, facile, facile. Faccene una un po' più difficile.
No, questa qua. Thank you. l'erba è alta ormai lo so. E dovrei potare il meno. Quanta polvere c'è dentro casa, è tutto un velo. La cucina, guarda che cos'è. Quanti piatti sporchi da lavare. E mia madre sempre qui. Che ripete, non lasciare. E va avanti a andare.
E in sala c'era il coro del pubblico. Adesso che abbiamo rotto il ghiaccio, in totale sincerità, all'inizio della tua carriera è stato più determinante l'aiuto di tua madre o l'aiuto di Don Angelo?
No, l'aiuto... Allora, no, noi provavamo...
Lo dico per chi è no. Qualche spoiler piccolo del libro. Don Angelo, la mamma è la mamma. No. Don Angelo ha scritto anche una lettera di raccomandazione, alla ricordi, per questo signore?
No, dunque succede così, questo, che noi per provare avevamo ambizioni, sentivamo Radio Lussemburgo, volevamo diventare anche noi famosi, ma così. E per provare andavamo nella chiesa del Rosario, Piazza del Rosario, e c'era Don Angelo che ci dava, il vice parroco, che ci dava la possibilità di provare, previo il fatto che ci fosse una persona adulta, mia mamma. Si metteva lì e noi provavamo le canzoni. Poi io andavo spesso alla Ricordi, dato che io sono l'uomo più licenziato di tutti, non trovo mai lavoro, anche perché è una storia molto più lunga che racconterò nel prossimo libro, che si intitola Una vita all'avventura. Io ho fatto anche muratore, ho fatto in bianchino, quindi so il significato del denaro, so il significato del lavoro. E quindi io rispetto assolutamente una cosa, non è che me la tiro, adesso sono ambiente, ma non è che me la tiro più di tanto, c'è una macchina fuori che tra un po' va a pezzi, non vado. A parte questo, poi insomma andavo spesso alla Ricordi, la Ricordi mi diceva il negozio, ma noi non possiamo fare niente. E a un certo punto, per una serie di circostanze che sarebbe troppo lunga, potrete leggere nel libro, un po' Don Angelo, un po' mio fratello che poi è diventato fotografo di Battisti, Cesare Monti, e lavorava lì perché, per guadagnarsi dallo studio, e diciamo, abbiamo ottenuto una lettera di raccomandazione. Avevo scoperto che la Ricordi procurava a tutta la curia gli organi della chiesa. E quindi abbiamo ricevuto, tramite questo inghippo, una lettera che diceva che eravamo dei bravi parrocchiani. Sono arrivato al negozio della Ricordi e questo subito ha detto questo qua bisogna tenerlo buono, questo. Ci ha mandato di sopra, abbiamo fatto il primo provino, con Iller Pataccini c'era, è andato bene, non so che canzone abbiamo fatto. Poi invece il secondo provino... una volta non c'erano gli studi di registrazione, c'era un cinema in via del 500 dove la domenica proiettavano i film e si fumava, e poi era piano terra, e poi durante la settimana si apriva un pannello e c'era un nastro grande così e si suonava proprio, eravamo agli albori di questa cosa. Il primo provino è andato bene. Il secondo provino, abbiamo voluto fare il secondo provino. Il secondo provino sono arrivato prima dei miei compagni, era lunedì, una volta si fumavano e quindi stavano facendo defluire tutto il fumo della domenica. Io, come sono entrato, ho sentito il suono di un pianoforte. Mi sono avvicinato e ho visto un ragazzo con il quale... Allora, io dico sempre che noi abbiamo noi parliamo sempre di cinque sensi, ma ne abbiamo un sesto senso. Quanti di voi si sono trovati di fronte a delle persone e hanno detto questo mi piace, questo non mi piace? Questo è il sesto senso. Io sono arrivato, ho visto un ragazzo, mi piaceva, una bella faccia, tanti ricci. La prima cosa era dietro un pianoforte, stava suonando Giorgio Maimaili, così cantichiamo.
Mi diceva, famosa Ray Charles.
Era lì a aspettare. e mi fa: ma tu sei un tecnico? E ho detto: no, io faccio parte. E tu? Ma io mi chiamo Lucio Battisti e sono qua a fare un provino. Ecco, cos'è? Poi arriviamo ai tecnici, facciamo il nostro provino. Lui mi sta vicino e mi dice: senti, quell'accordo lì mettilo così, perché era molto bravo. E poi arriva l'ora di pranzo e i tecnici vanno via e dico: cosa fate voi? Io stavo per andare via, i miei compagni vanno via, io ero arrivato con la 500 pagata a rate, ma con un sudore della fronte. E lui mi fa: senti, io il pomeriggio sarebbe stato il suo parte, il suo provino. Mi fa: senti, a Vedru, ma sempre che andato a Vedru, io sono venuto qua in tram, tu vuoi mangiare qualcosa? No, ma mi aspettimi poi, va bene, va. Allora siamo lì, cominciamo a chiacchierare un po', e poi mi fa: c'è questa chitarra, mi ricordo che c'è questa chitarra qua, e mi fa: a Vedru, te faccio sentire le mie canzoni. Fammi sentire, faccio sentire due o tre canzoni, giuro, no? Ma non lo dico... mi fa, mi era rimasto simpatico, proprio aveva questa una faccia simpatica. Mi fa: ti piacciono? E gli ho detto: certo, molto bello. Però tra me e me mi sono detto: poveraccio, questo qua è simpatico, ma farà il posteggiatore massimo. Ecco, questo qua,
cioè, musicalmente non è che ti intrigava più di tanto quel giorno lì.
No, ma era una cosa. Il mio rapporto con Lucio Battisti è prettamente umano. No, un feeling tra due persone che si piacciono, no? Che si piacciono non fisicamente, ma così, sì, hanno questo senso di simpatia.
È un rapporto di amicizia che in genere si consolida, come nella casistica, quando uno va a fare un viaggio insieme. Abbiamo detto che tu sei un grande viaggiatore, e anche l'amicizia con Battisti è stata suggellata da un viaggio, era un luglio se non ricordo male che ho letto il libro, dove avete deciso di andare
sull'Adriatico.
Volevo chiederti due cose di questo viaggio che, letto sul libro, cioè sembra la traversata del Mar Rosso degli ebrei al tempo degli egiziani.
Dunque, lui aveva preso casa in Lorenteggio, avete presente, no? In via dei Tulipani a 19, una casa popolare, molto popolare, e aveva una stanza più una piccola cucina, perché si era dissociato, e io andavo a prenderlo. A un certo punto avevamo inciso Sognando la California, però i miei compagni, uno faceva l'odontotecnico, l'altro lavorava in banca, io ero licenziato, ma ho provato a lavorare, mi mandavano sempre, perché sono un irrequieto nel senso che a un certo punto aveva fatto un contratto con la Ricordi, noi avevamo fatto Sognando la California, ma non sapevamo se avrebbe avuto successo. Allora gli dico: senti Lucio, era il mese di luglio, quanto ti rimane? Gli davano 50.000 lire, di cui 15.000 lire pagava l'affitto. Tutto il resto doveva mangiare, ma veniva spesso a casa nostra a mangiare così. Gli dico: quanto ti rimane? Beh, mi è rimasto, mi ricordo, 25.000 lire. Va bene, io ne ho altri 40, 30. Partiamo, andiamo, non facciamo le autostrade, ce n'erano poche, quindi cosa? E siamo andati verso l'Adriatico. Andavamo nelle pensioni da 110 lire, tutto compreso, era già 100 lire, no? Allora avevano... Però ci raccontavamo la nostra vita, cioè lui mi ha raccontato ad esempio le sue emozioni. Lui da bambino era molto infelice.
Battista, che si racconta le sue emozioni, è una roba che fa curriculum,
sì, no,
mica paglia.
Ma difatti lui mi ha raccontato che da bambino, poi io ho conosciuto, le mamme si sono conosciute, no? Poi, il giorno di Natale è venuto da noi e c'è stata una bella cosa simpatica. Lui da bambino, poi ho conosciuto la sua sorella che mi ha Albarita, e mi diceva che era molto infelice perché lui era obeso, era grasso, difatti le gambe erano tutte molto martoriate, no? E poi è diventato magro, ma però le striature sono rimaste. Ma niente, quindi abbiamo fatto questo viaggio e lui mi raccontava che l'unica cosa piacevole era quello che con la zia Titina andava nei boschi con la sua mamma, che io ho conosciuto, molto carina la sua mamma, le mamme poi si sono conosciute, no? E mi ha raccontato le sue emozioni, che poi ha raccontato al Bifido Mogol, che non gli perdona il fatto di andare in giro a fare questa cosa che sta facendo, perché è molto dissacrare.
No, dopo ci arriviamo,
Possiamo arrivarci anche subito.
Non è proprio che gli sia simpaticissimo Mogol, no. Non so se cogliete tra le righe.
Ma non è una questione di simpatia, io giudico le persone da un punto di vista umano, cioè da un punto di vista, cioè, la Margherita Hacker dice una cosa importante.
L'astrofisica.
Lei non è una che crede, dice: non è necessario avere un concetto religioso, l'importante è avere una morale. E Mogol non aveva una morale. Era uno che ha fatto di quelle cose, adesso non ve lo sto a raccontare, perché delle cose anche molto sgradevoli, cioè bisognava stare attento perché erano brutte. Tanto è vero che Lucio non, nei primi tempi non voleva assolutamente stare. Poi ha detto, no, guarda, fate conto che io andavo spesso, mentre gli altri continuavano, avevamo un po' di successo, però continuavano a lavorare i primi tempi, no? Io andavo spesso lì da Mogol, e in galleria del corso andavo lì a sentire un po' le cose. Ogni tanto mi diceva: come ti chiami tu? Un giorno dopo 6 mesi dico: scusa Giulio, io mi chiamo Pietruccio, sono 6 mesi che vengo qua almeno 3 volte alla settimana, ma sai, io sono fatto così. Io dico, no, tu sei un cretino, e ho preso e sono andato via. Ultimamente abbiamo fatto i migliori anni, no? E c'era anche lui con questo clone, questo e vado lì da Giulio, dico: ciao Giulio, chi sei? Non dico cosa gli ho detto perché no.
Radio Popolare, siamo in diretta, Auditorio Demetrio Strato, con noi
come quella brucia, ma vai a
cantare,
cantare,
ecco. Esattamente, Alberto, abbiamo un'altra pagina,
sì, di spostamenti, di viaggi, sì. Partimmo in un giorno feriale per vedere il lavoro nei campi che avremmo attraversato. Mi ero fatto prestare da amici 2 piccoli zaini da montagna che riempì di provviste, quindi acqua, un maglioncino, un impermeabile e poi via. Andai sotto casa di Lucio alle 7 del mattino e con mia sorpresa lo trovai già pronto e ben equipaggiato. Non dovevamo compiere un'impresa eroica, si trattava di una lunga passeggiata di una decina di chilometri in pianura, quindi senza particolari difficoltà. Decidemmo di proseguire senza fermarci in paese fino ad arrivare nei pressi di una grande cascina che ci venne voglia di visitare. Era circondata da un muro perimetrale in mattoni a vista che formava un quadrilatero. Un ampio portone conduceva al cortile interno dove al centro alcune donne stavano rivoltando dei chicchi di grano turco affinché essiccassero. Lucio nel mentre si era messo a giocare con i bambini che lo avevano circondato, ma per quanto si sforzasse non riusciva a capire una sola parola di quello che i piccoli gli dicevano in dialetto. Guardandolo giocare sembrava uno di loro, non fosse stato per la corporatura adulta, il suo viso, quegli occhi pieni di stupore che potevano davvero essere confusi per quelli di un ragazzino. Era quella sua risata cristallina a renderlo subito simpatico, lì risiedeva gran parte del suo fascino. Raggiungemmo le stalle dove, ben allineate, c'erano un centinaio di mucche da latte e un garzone che le stava mungendo. Sembrava così facile che Lucio chiese se potesse provarci. Apparentemente sembrava un'operazione banale, ma non lo era per niente, e lui fece diversi tentativi infruttuosi che suscitarono le sonore risate dei bambini che si erano accalcati attorno. Anche Lucio iniziò a ridere come un matto, cosa che raggiunse il suo apice quando, finalmente, i suoi maldestri sforzi fruttarono in un flotto di latte che invece del secchio gli centrò il volto.
Sempre una pagina tratta da questo libro che consigliamo a tutti coloro che non solo amano questi suoni, ma che hanno vissuto o che dai loro genitori hanno sentito parlare di quella Milano che esce dalle pagine di queste storie di 2 amici ed è Dick Dick. Senti, Pietruccio, ci hai detto di questa tua amicizia. Forse è stata anche così forte perché voi due eravate delle persone diverse l'una dall'altra, no? Non è che avevate tante cose in comune, come storia, come... Forse anche questa cosa qua ha contribuito a rinsaldare la vostra amicizia.
No, eravamo due, venivamo fuori da famiglie normali, cioè famiglie non poveri ma più o meno, cioè io mi ricordo che durante la guerra lui è Poggio Bustone, aveva 5 anni meno di me, quindi non ha vissuto il dopoguerra. Io me lo ricordo ancora il dopoguerra, arrivavano, c'era bisogna, per mangiare bisognava andare dalle dame di San Vincenzo, poi c'era la tessera del pane nero durante la settimana e il pane bianco durante la domenica, poi c'era il piano Marshall e arrivavano e portavano gli americani a riportare. Un giorno ci portarono delle cose che c'era su Gold 1, allora io, mia mamma, io e i miei compagni, i miei ragazzi, c'era Cocchi Ponzoni. Cocchi Ponzoni, tra l'altro, era mio compagno di banco della terza elementare, io sono stato anche bocciato di terza elementare, no? E ce lo ricordiamo sempre, no? Allora, cosa succede? Che a un certo punto io ho preso uno di queste cose, un palloncino, ho cominciato a gonfiarlo, non sapevo che era. Mia madre, al balcone, mi viene e dice, pa, uno schiaffo! Dico, mamma, io non avevo capito che erano dei preservativi, cosa che sapessi io. Un giorno, un'altra volta, per dire che l'educazione di una volta, no? Mia mamma, io porto, vado su e gli dico, mamma, ho visto una scritta, figa, scusate la parola, pac, uno schiaffo. Dico, mamma, ecco, questa era il tipo di educazione di allora, che era meglio, molto meglio di adesso, tutto sommato.
Senti, tutti abbiamo presente, quando pensiamo a certe fotografie di Lucio Battisti, a magari qualche video sui social, un Lucio Battisti sempre con un bel fularino al collo. È vero che quel fularino lì è un'idea tua?
Sì, perché dunque, allora noi siamo arrivati al successo prima di lui. E a un certo punto, la ricordi, lui ha cominciato a fare le canzoni per altri che avevano successo. A un certo punto mi disse, Abedru, sono costretto a cantare le mie canzoni che meglio di me non le canta nessuno. Va bene. Fatto sta che comincia, non voglio la ricordi, mi dice, mi chiama e mi dice, senta, c'era Ine Pataccini, lei che è tanto amico di Giulio, lo faccia desistere. Lo stesso Mogol che continua a dire che l'ha invogliato, non è vero, gli ha detto non cantare le sue canzoni. Lui invece ha detto che cantava le sue canzoni. Poi non aveva ancora avuto successo, ma lo invitano al Festival di Rieti. Noi, Rieti è un paese che è vicino al suo paese, Poggio Bustone.
Lazio.
Noi eravamo in 5 più lui 6, io avevo già la macchina di lusso, una Porsche SC90, poi allora, se te l'avessi adesso sarebbe un residuato bellico. E dormivamo assieme, ogni due nella stessa camera. Io dormivo con lui e mi fa, Abedru, come mi vesto io? Io ho appena comprato un paio di pantaloni a righine, se vede, alcune vecchie fotografie si vedono queste. E poi mi fa, avevo visto che c'era due cicatrici qua, le stesse che aveva sua mamma e che aveva anche sua sorella. Allora io avevo un foulard, gli ho detto, vabbè, vai, togli, abbassa il colletto, gli ho messo questo foulard e da quel momento in poi...
Non l'ha tolto più, cioè, se infatti vi ricordate, sono numerose le fotografie di Lucio Battisti col foulard. Noi è da un po' che parliamo di Lucio Battisti e vedo che in sala, anche perché ci eravamo messi d'accordo, a dire la verità, c'è Francesco Paracchini, che è il direttore artistico di quel gran genio, un festival dedicato proprio a Lucio Battisti, che è di imminente celebrazione. Io chiedo a Francesco di raggiungerci velocemente un attimo sul palco, già che siamo in argomento, ci facciamo dare due dritte su l'edizione di quest'anno, che se non vado errato, ti presta lui il microfono, è la terza edizione, giusto?
Terza edizione, sì, buonasera a tutti.
Allora, io ti dico, parliamo piano che non ci senta Petruccio, sì. Una sera c'è in cartellone Mogol, dilla velocemente che lui non sente.
Sì, questa ormai è domenica 14, è un sold out, quindi quello
è già andato,
andato,
via,
è andato,
ok,
è andato.
Via, questa via.
Però la cosa,
ma dici
la
le
cosa
altre cose che
sì,
sono quelle
cose
più importanti.
Però è che la facciamo al mulino, la facciamo al mulino, quindi questa è una cosa particolare. Le altre cose partono il 26 di novembre, di settembre, partiremo, abbiamo noleggiato un tram di quelli storici che girano per Milano, per cui metteremo su un paio di persone che suonano in acustico il repertorio battistiano e gireremo da Piazza Castello, Largo Cairoli, Piazza Cordusio, insomma un paio di giri così, giusto per portare la musica di Battisti anche in una salsa diversa. La sera faremo un concerto al Teatro del Buratto con un fenomeno, non ho altri termini, che si chiama Carlo Poddighe, che fa One Man Band, quindi suona un po' tutto da solo.
Sì, ma mi descrivi esattamente questo One Man Band, cosa suona?
Allora, lui praticamente prepara tutto un set con una mezza batteria, quindi con la mano sinistra, lui è un grande chitarrista, quindi con la mano sinistra suona la chitarra elettrica, quindi sapete che a differenza dell'acustica, diciamo, si suona bene la chitarra elettrica anche con la mano sinistra. Con la mano destra inserisce la bacchetta tra due dita e in più tiene il plettro della chitarra, per cui praticamente tiene la ritmica con la mano destra e intanto suona la chitarra, con il piede destro suona la cassa, col piede sinistro suona il charleston e poi c'è una tastiera qua per fare certe cose e vengono fuori delle cose incredibili. Mi permetto di dire che l'Europa l'ha scoperto prima di noi e difatti suona tantissimo in tutta Europa e in Italia lo conoscono ancora in pochi, spero.
Mi
a Milano
pare che arrivi da alcune date in Inghilterra.
Ha fatto 21 date in Inghilterra questo agosto qua, tra Liverpool, Londra e Manchester e Newcastle, ne ha fatte anche due, e quindi lo portiamo a Milano al Teatro del Buratto alle 9 di venerdì sera ed è tra l'altro il repertorio non è solo battistiano, ma gli abbiamo dato un titolo alla serata che sono Battisti e i suoi amici.
Beh, per fanno cui un pezzo dei Dick Dickey, spero.
Non lo so, questo non glielo ho chiesto. Fa sicuramente Ivan Graziani, fa sicuramente Ivan Graziani, fa sicuramente Enzo Carella, che chiaramente è personaggio non conosciutissimo, però siccome i testi di Carella li scriveva Panella, al di là della battuta, farà la Formula 3 sicuramente. Cioè è per dire che non farà soltanto Battisti, ma abbiamo trovato questo filo conduttore. Sabato mattina faremo un convegno in via Washington, si chiama Spazio Washington, uno spazio che c'è lì, ed è proprio dedicato al mulino di Anzano del Parco. Sabato pomeriggio invece alle 18 faremo un incontro per fare il punto della situazione di quanti libri sono usciti, perché ogni anno insomma Battisti e De André se la giocano un po' come numero di libri che continuano a uscire, quindi per fortuna te direi, insomma, perché ognuno poi ha un suo taglio, e quindi faremo un po' il punto della situazione dei 12 mesi, quello che è uscito. E invece la domenica c'è un po' l'operazione clou. Faremo, riporteremo in scena una trasmissione che sicuramente Pietruccio si ricorda molto bene, che si chiama Tutti Insieme. Ecco, sì, questa trasmissione, tra l'altro aprite voi, la trasmissione sì. L'aprite voi, sì.
Ah, bene.
Questa trasmissione qua era praticamente la presentazione della scuderia della numero uno. Che era
numero uno era l'etichetta.
L'etichetta numero uno, che era appena nata da un anno e mezzo. E la Rai per la prima volta concede questa serata incredibile a Battisti e Mogol, che portano a tutta la scuderia, e quindi c'è dentro la PFM, c'è dentro la Edic Dick, Mario Lavezzi con i Flora, Fauna e Cemento, Mia Martini, Edoardo Bennato, Bruno Lauzi, Pappalardo, e quindi insomma una serata bellissima. Se andate su YouTube la trovate ancora, scrivete tutti,
e questa serata tutti, voi la ricreate?
La ricreiamo in teatro, quindi la scaletta sarà fedele a quello che era la serata là. Abbiamo aggiunto qualche medley, per esempio sulla PFM loro fanno La carrozza di Hans, meravigliosa, e noi gli abbiamo aggiunto Impressioni di settembre. Per esempio, no? Ecco, era un modo di dire, perché no, anche perché la trasmissione durava 1:10 e quindi 1:10 era un po' troppo poco. Questo lo faremo al Teatro Menotti, e quindi è una serata particolarissima perché, ripeto, la scaletta è quella, quindi si parte con Vendo Casa.
Ma quando?
Il 28, domenica 28 settembre. Faremo questa cosa qua, si parte con Vendo Casa e poi via via.
Due crediti, uno per me e uno per Pietruccio.
Assolutamente. E l'ultima cosa invece si chiude il 29 settembre, che è lunedì sera, una piccolissima chicca che abbiamo a Milano e io l'ho scoperta solo da pochi anni, è il Teatro Gerolamo, che è praticamente tra Piazza San Babila e il Duomo, insomma lì in mezzo c'è questo teatro di 160 posti, ma è un gioiellino incredibile, fatto su tre livelli. Lì porteremo il Battisti Pannelliano, scusami, Pannelliano, post-mogoliano, e quindi porteremo l'album che si chiama È già trasformato da Patrizia Cirulli in trio, Qualcosa che vale. E quindi la
se
mission...
non sbaglio, quello di Battisti era un disco incredibilmente elettrico,
assolutamente,
e Patrizia invece
esatto.
Elettronico, Patrizia invece lo stravolge facendolo diventare
tutto acustico.
Patrizia
esatto.
La conosco benissimo, lei con l'elettronica c'entra poco, esatto, lo fa
sì,
acustico.
È un disco che è nato 12 anni fa, lei proprio fece questo disco 13 anni fa, perché io all'epoca facevo il direttore artistico a Molteno, paese dove viveva Battisti, e conosco Patrizia Cirulli che mi porta questo pezzo, e già fatto praticamente chitarra e voce, quando io ce l'avevo in testa fatto tutto elettronico completamente, e rimango colpito da chitarra e voce di Egià, era una roba proprio... E da lì, insieme a Franco Zanetti, la convinciamo a fare
tutto... Omonimo del capitano.
La convinciamo a fare tutto l'album, che era una cosa stranissima, però insomma, Zanetti 100 volte più di me, comunque ci siamo sempre trovati bene con Zanetti, quindi l'idea ci piaceva perché era abbastanza strana, e da lì nasce questo disco. Abbiamo chiamato 14 chitarristi grandissimi, da Mesolella a Paolo Bonfanti a Carlo Marrale, insomma abbiamo preso tutti i chitarristi e gli abbiamo detto: fate quello che volete, basta che usate solo la chitarra, fate quello che volete.
Per cui ricorda, ci sono... la data ancora?
La data è il 29 settembre alle ore 20 al Teatro Gerolamo, riporremo. No, lunedì, il 29 lunedì. 29. Domenica è quello che ti diceva, sei già invitato, ecco, al Teatro Menotti. Grazie di
l'ultima stato. Cosa, sì. Ricorda a chi ci sta ascoltando da casa dove trovano tutte queste informazioni, se hanno acceso la radio che è già a metà.
Sì, allora è praticamente www.lisolachenoncera.it, lì c'è un po' tutto il programma con la possibilità di acquistare i biglietti, dove ci sono dei costi, il convegno è gratuito, la presentazione è gratuita, sono alcune cose gratuite e alcune cose a pagamento.
Francesco, grazie,
grazie
mille.
Grazie a voi.
Grazie. Viva Lucio. Ciao. Parlava di Molteno la casa, la moglie di Lucio, non proprio amica tua.
Sarebbe un bel discorso da fare, dunque allora... Me la racconto? Allora, a un certo punto, no, la prima cosa è che Lucio, quando si trasferisce e diventa, spesso, quando prima di partire per i miei viaggi, voleva sapere e mi faceva vedere dove, dicevo dove andavo, così, e quando tornavo voleva che gli raccontassi tutto, a livelli che non ne potevo più. Un giorno mi invita... Cioè,
portavi le dia e lo costringevi lì in casa e delle depositie dei viaggi.
Un giorno mi invita e c'è suo figlio, Luca, e dice una cosa che lì ho letto nel libro, dice: vedi, Luca aveva 12 anni, faceva l'istituto in inglese, vedi, lui è stato quello che mi ha fatto fare il primo contratto. Ma invece nel libro dico: ma non è vero. Io poi ho detto sì, ma tra me e me si vede che dava i numeri. Io Lucio l'ho sempre... c'è stato un giorno che io ho una moglie che non sapeva, fa parte di una famiglia di industriali, non vi dico neanche di grandi industriali, non sapeva neanche chi erano i Dick Dick e non sapeva neanche chi era Lucio Battisti. Sì, poi si interessava di altre cose, aveva fatto gli studi in Francia, in Inghilterra. E a un certo punto Lucio, quando era famoso, mia moglie faceva la psicanalista. E a un certo punto Lucio dice: senti, vorrei conoscere tua moglie, venite qua una volta. Era il periodo in cui lavorava con Pannella. Allora arriviamo, era il periodo in cui lui stava leggendo Freud. Allora mia moglie la convinco, lei non voleva venire, cioè non me ne frega niente, andiamo lì. Tra l'altro, immaginate la casa di Lucio, non era la casa di una rock star, sembrava Iazzone, proprio madre. Lui era molto semplice, non era mica uno che... Arriviamo lì, lui discute, pontifica, perché pontifica un po' anche mia moglie, secondo che poi dopo quando siamo usciti, mia moglie mi ha detto: senti, da questa gente qua non mi portare più, basta. Poi, a un certo punto, mio fratello, Lucio muore, mio fratello che è l'autore di tutte le copertine fa per la Rizzoli fa un album con tutte le copertine. Allora lei a un certo punto mi telefona, no? Noi abbiamo due piani cellulari, mi telefona un cellulare, mi fa con un'aria arrogante, perché era un po' arrogante, sempre stato un po' così, no? Mi fa: guarda, dammi il numero di Cesare. Ho detto: ma no, non assolutamente, non voglio il numero di Cesare. Mi tiene, guarda, ho attaccato. Noi avevamo anche il telefono di sopra, fa il numero di sopra, telefono, mia moglie risponde: pronto, sono Mia Grazia Letizia. Mi fa, lei pensava fosse una paziente, ma chi è, scusi? Ma lei è quella striccia cervelli che è venuta da noi. Gli ha attaccato il telefono. Arriva, no, ma la cosa più ridicola è questa. Arriva la causa, lui fa la causa. Mio fratello mi dice: vai a fare il testimonio. Arrivo. Luca era diventato abbastanza grande e arrivo al tribunale, c'è l'avvocato della Feltrinelli, l'avvocato del suo Luca e sua moglie. Ci sediamo, entriamo, io saluto, sono una persona educata, ciao Luca, ciao, grazie, niente, vabbè. Entriamo dentro, io sono seduto qua, lei è seduta di fianco a me, poi c'è suo figlio, di qua c'è l'avvocato, suo avvocato e l'altro avvocato. Allora il giudice davanti, in una stanza, mi fa, io cerco di parlare, mi fa, no, no, deve rispondere solamente, dice, lei mi ha rallegrato Letizia Veronese in Battisti, conosce qui presente il signore Pietruccio Montalbetti? Risposto, mai sentito nominare. Ripete ancora, io la guardo e dico, è matta. Lei, poi fa, cioè, lei conosce un gruppo che si chiama i Dick Dick, mai sentito nominare. A quel punto è arrivato su, si è alzato l'avvocato della Feltrinelli e ha detto, scusi, questa è una buffonata.
Ho capito che con questa domanda ho pestato, come suol dirsi, per cui abbiamo capito la risposta che c'è dietro. Purtroppo abbiamo ancora solo un quarto d'ora. Volevo un'altra lettura e che magari tu accennassi qualche altra canzone, però... c'era una cosa che mi ha sempre intrigato. Io sono un grande cultore delle cover. Chiedo a Giulio di far partire il brano che ho detto che avremmo utilizzato come sigla di chiusura, invece falla partire adesso, perché a proposito di cover, questa è una cover tua che forse non tutti conoscono.
Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. Metà pirata, metà artista, un vagabondo musicista.
Petruccio è alla voce, questo è tratto non da un disco dei Dick Dick ma da un lavoro di Petruccio, una cover quindi scelta da lui. Leggendo il libro mi ha intrigato molto leggere del lavoro di un certo, vediamo se lo trovo, Vittorio Castelli, che tra l'altro era un ottimo jazzista. Alla Ricordi tu scrivi che c'era una persona, questo Vittorio Castelli, che aveva il compito di ascoltare tutti i 45 giri stranieri e scegliere le canzoni da inserire nel repertorio della Ricordi, che poi di volta in volta venivano date a appannaggio ai vari artisti. Per esempio California Dreaming è un brano che ha scelto lui. Ma come funzionava lì? Lui li sentiva e poi diceva questo per i Dick Dick, questo
no, non è così, non è. Innanzitutto li pigliava in edizione, no? Io andavo sempre da Vittorio Castelli, che era un bravissimo jazzista, e ciao Vittorio, avevo un piccolo ufficio, mentre gli altri lavoravano, e io ero sempre in giro, no? Sempre alla Ricordi, ero sempre licenziato. Pensate che una volta mi hanno fatto vendere le automobili di Sinca. Dopo un mese mi hanno licenziato, non capivo niente, non sapevo, ma sono fatto in una maniera. Allora, un giorno vado lì e mi sento, fammi sentire cos'è arrivato dall'Inghilterra, dall'America, perché noi abbiamo dovuto fare le cover, perché la nostra musica, non abbiamo una tradizione musicale, adesso sì, ma una volta la musica tradizionale italiana era quella napoletana oppure quella operistica, e quindi mentre in America c'era il country e c'era la musica dei neri, quindi c'era questo rock and roll. Allora un giorno passo di lì, mi fa sentire alcuni pezzi, ce n'è uno che mi intrippa abbastanza, torno indietro e dico, senti, ma mi fai sentire l'altra facciata? L'altra facciata cominciava così. Me ne ricordo più. Beh, insomma, fa cielo grigio su, cioè, sento perché sono abituato alla chitarra elettrica, acustica. Ecco, ce l'ho fatta. L'ho preso, ho portato via il disco, sono andato da Ilio Patacini, gli ho detto: guardi, questa qua, maestro, questa qua sarà un grande successo, io la intitolerei Sognando la California. Allora lui l'ha mandata a Mogol, Bifido Mogol, e Mogol ha fatto il testo, però con la mia idea. Siamo arrivati i primi in classifica, e da lì è cominciata la nostra storia, proprio i primi in classifica. Ci siamo, allora, dato che però avevano un lavoro gli altri genitori, dicevano: ma che lavoro è questo qua? Allora abbiamo fatto una riunione e detto: proviamo per un anno. Ecco, abbiamo provato per un anno, sono 60 anni quest'anno.
Allora, per chi ci sta ascoltando da casa, il protagonista di questa prima serata di Live Pop è Petruccio Montalbetti, e pigliamo spunto da uno delle tantissime cose che saltano fuori da questa storia di due amici, dei Dick Dica, che è il libro che lui ha scritto per i tipi di Minerva Editore. Io chiedo ad Alberto Alfano, il collega di Radio Italia, se ci regala un'altra paginetta
molto molto volentieri. Abbiamo parlato della Ricordi e quindi ne riparliamo. L'appuntamento alla casa discografica Ricordi era stato fissato alle 10.30, ma arrivammo tutti in anticipo. Io portavo con me il rotolo su cui avevo disegnato il nome, che tenevo stretto come un segreto da non svelare a nessuno prima del tempo giusto. Dopo i convenevoli prese la parola uno dei legali che ci lesse il contratto e concluse chiedendo se avessimo trovato il nome per la band. «Sì, sì, sì, lo abbiamo trovato», risposi io. «E allora qual è? Così possiamo inserirlo nel contratto». A quel punto, con un po' di imbarazzo e stupore di tutti, chiesi se per favore potesse essere lasciato un momento da solo. «Ma per quale motivo?» mi chiese l'avvocato. «A voce non sortirebbe l'effetto dovuto, ho disegnato e quindi intendo appenderlo alla parete». Rimasero tutti perplessi, compresi i miei compagni, ma lentamente uscirono uno a uno dalla sala riunioni. Una volta rimasto solo, srotolai la lunga striscia di 1,5 metri che avevo realizzato e con del nastro adesivo lo fissai alla parete ben in vista. Feci passare alcuni minuti, poi uscii e invitai tutti a rientrare. Appena videro la scritta ci fu un attimo di silenzio. Solo una segretaria disse: «Non so cosa significhi, ma un nome così avrà sicuramente successo». Tutti gli altri si girarono verso di me con aria interrogativa. «No, non è un nome inventato», mi affrettai a precisare, «ma quello di un'antilope africana. Furono gli inglesi dell'Ottocento che, aggirandosi nelle savane del Kenya, notarono questi piccoli animali che, per comunicare, emettevano un verso simile a
ic, ic,
ic,
e li chiamati Dick Dick.
Per cui, appunto, li chiamarono Dick Dick».
Che non mi salti in mente di mettere una C davanti alla K, perché è una parolaccia.
Ci siamo quasi giocati tutto il tempo che avevamo a disposizione, però c'era una curiosità tra le tante che non voglio assolutamente perdermi. Nel libro racconti di un tour che sembra veramente uscito dalle pagine di un libro di Gabriel García Márquez, non solo perché parla di un tour in Colombia, ma cioè, lì ne è successa di ogni. Ci puoi dire come era nato questo tour in Colombia e che cosa diavolo è successo?
No, è successo che un tizio, che è amico del Lallo, che trattava e vendeva gli aeroplani della Lockheed, si è messo in mente di diventare famosi in Colombia. Ma io non ero tanto convinto, ho fatto preparare tutto un impianto, una cosa e l'altra. Cioè, siamo arrivati a Bogotà e a Bogotà abbiamo fatto 3 concerti, aveva fissato affittato una casa bellissima che era l'ex ambasciata, e io poi dopo che ho visto che non funzionavano tanto bene le cose, ho preso un autobus, sono andato giù nello Llano, nella pianura, e è stato lì che ho cominciato a cavallo, ho attraversato lo Llano e sono successe diverse cose, ecco. Ma niente di particolare, poi siamo tornati perché non funzionava niente. Quindi,
Beh, niente di particolare di Pietruccio, è un casino che vi consiglio di andare a leggere sulle pagine del...
Beh, è successa una cosa molto carina, particolare, perché sono andato in una fincas, io ero amico, e questo qua mi ha fatto, eravamo stati amici del figlio del presidente, si chiamava Juan Manuel, quindi io gli ho detto: Juan Manuel, vado nella tua fincas, e quindi lui ha telegrafato giù, diceva che sono arrivato. Allora mi hanno portato in giro, a un certo punto, per farmi piacere, mi hanno detto, si sono fermati in una pozza e mi hanno detto: vieni ad aiutarci, e hanno tirato fuori un'anaconda. E dice: ma è nostro, andiamo a mangiare ogni tanto. Ma ho visto di quelle cose bellissime. Lo Llano è una pianura che precede la foresta amazzonica, che io ho viaggiato in lungo, in largo, dentro, mi sono anche perso un paio di volte, ma non soffro di ansia, ecco. Ho un carattere così, dico vabbè, insomma, in qualche maniera. Poi bisogna avere spinto di adattamento, ma sul cibo, su queste cose qua, insomma.
Se no certi viaggi non li fai. Ci accenni un'ultima cosa, così un po' anche come saluto.
Sai cos'è l'isola di Guai? È per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù. Chi canta ipi. Però è bello che vi racconti una cosa molto bella, che dico nei concerti, no? Dunque, gli anni 60 furono caratterizzati dallo slogan: facciamo l'amore, non facciamo la guerra. E ci furono tre personaggi, no, che riuscirono a vincere le loro battaglie senza spargimento di sangue. In Sudafrica, no? In Sudafrica si erano presi in Sudafrica i francesi, gli inglesi, gli spagnoli, perché... Oh, Era molto ricca, no? E mettevano in difficoltà il popolo di neri. E ci fu un uomo che disse: non dovete reagire a queste cose qua. Gli africani, che erano i coloni, non davano gli stessi diritti, e quindi avevano paura. Presero quest'uomo, lo misero in prigione per 26 anni, in una cella di 6 metri per 4. Era Nelson Mandela, che poi alla fine ricevette anche il premio Nobel e diventò presidente. In India la stessa cosa, e poi la cosa Mahatma Gandhi disse: l'India deve essere degli indiani. Gli inglesi alla fine andarono
via. L'impero anglosassone.
Però devo citarmi anche questo personaggio americano di colore, che iniziava era un prete battista, no? Iniziava il suo discorso, diceva: I have a dream, io ho un sogno, io spero che i miei figli non vengano giudicati per il colore della pelle. Poi disse tre cose: abbiamo imparato a nuotare come i pesci, abbiamo imparato a volare come gli uccelli, ma non abbiamo imparato a vivere come fratelli. Questo gli costò la vita, era Martin Luther King. Ecco questo.
E io direi che con l'aria che tira in questo periodo, forse una migliore chiusa non poteva esserci. Io ricordo ancora Storia di due amici e dei Dick Dick di Pietruccio Montalbetti, edito per i tipi di Minerva. Quello che vi abbiamo raccontato questa sera è solo un piccolo scampolo di tutto quello che trovate in questo libro. Ringrazio Alberto Alfano di Radio Italia per le letture, e ringrazio anche Francesco Paracchini, che ci ha raccontato delle iniziative di quel gran genio dal 26 al 29 settembre. L'appuntamento di giovedì prossimo avremo un gruppo che arriva da Sondrio, che ci proporrà una mezcla musicale molto eterogenea, molto promiscua, klezmer, musica balcanica, jazz, ma ci sarà anche la possibilità per chi è in sala di degustare dei vini prodotti dalla cooperativa Il Gabbiano. È una cooperativa sociale dove lavorano una serie di ragazzi che hanno avuto qualche problema e che anche grazie a questo lavoro in queste vigne eroiche ne escono dai loro problemi. Avremo in studio due, chiamarli sommelier poco, uno è l'avvocato del vino, l'altro è una esperta di degustazioni sensoriali, che uno dirà: ma cazzo sono? Giovedì prossimo lo imparerete. Pietruccio, grazie mille. Grazie ancora.
Un ringraziamento va anche a Lucilla Corioni, che è veramente una, un ufficio stampa fantastico.
Grazie Lucilla. Giulio, il nostro fonico, grazie mille. C'era un brano che a questo punto diventa la sigla, quello che non hai ancora mandato, e ci salutiamo con questo brano. Grazie.
L'erba è alta ormai, lo so, e dovrei potare il melo. Quanta polvere c'è dentro casa, è tutto un velo. La cucina, guarda che cos'è. Quanti piatti sporchi da lavare. E mia madre sempre qui. Lasciarti andare, e la gente intorno a me, come un gufo vuole guardare, ma di strano cosa c'è? Da cucire, ho la barba lunga come tu la vuoi, ed ho voglia di morire.